ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose.
Cosa accadrà mai a quest'ora del mattino? Beh, lo ricordo, giusto? Così lo segnalo perché può giovare allo spirito. Beh, scatta quella voglia di non so che, diciamo di storie nuove, curiose, che possono magari riaccendere anche la scintilla. Sono quelle che nascono naturalmente dalla nostra Vie en Rose, ma soprattutto dai vostri messaggi, dalla vostra compagnia. E sì, perché anche quest'oggi Mille Storie vi dà il benvenuto. Mille Storie sta per partire come al solito con Stefano Ferrando al microfono, con Michele Buonasorta in regia e Michela De Pedrini al centralino.
Soaking up a race, but at night I'd have these wonderful dreams. Some kind of sensuous treat, not zucchini, fettuccine, bulgur wheat, but a big warm bun and a huge hunk of meat. Cheeseburger in paradise, heaven on earth with an onion slice. Not too particular, not too precise. I'm just a cheeseburger in paradise. Heard about the old time sailor men, they eat the same thing again and again. Warmed in bread, they say it could raise the dead. Well, it reminds me of the menu at a Holiday Inn. Times have changed for sailors these days. When I'm in port, I get what I need. Not just Havanas or bananas or daiquiris, but that America creation on which I feed. Cheeseburger in paradise, medium rare with mustard be nice. Heaven on earth with an onion slice. I'm just a cheeseburger in paradise.
Michele, ma ha fregato questo cheeseburger, perché a 30 secondi dalla fine della canzone sembrava finire, e invece, vabbè. Sono le 11.07 e certo, c'è voglia di storie, spero, ma vista l'ora, io dico che c'è anche pure voglia di qualcosa di speciale, che so, non so, qualcosa di croccante ma al tempo stesso morbido, dolce ma non troppo, gustoso senza essere esagerato. Diciamo che la mia non è proprio fame.
Ambrogio?
Signore?
Avverto un leggero languorino.
Ci fermiamo per prendere qualcosa?
Non saprei che cosa, Ambrogio. La mia non è proprio fame. È più voglia di qualcosa di buono.
Capisco, signore.
No, allora, non capisco. Caro Ambrogio, non capisci, però lo so dove vuoi andare a parare. Niente cioccolatini industriali. Mi dispiace, qui siamo alla ricerca di qualcosa di diverso, di morbido, sfizioso, che soprattutto non rovini l'appetito e non impenni il temutissimo picco glicemico. Temutissimo nella vita quotidiana. Specifico, perché se siete per esempio negli ultimi 10 chilometri di una classica, oppure di una maratona, di una 50 chilometri di fondo, quel picco potrebbe fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Ma nella vita quotidiana, così, torniamo alla nostra paura, allo stuzzichino. Io propongo invece che quel cioccolatino industriale un bel tramezzino, e non chiamatelo panino, mi raccomando, o peggio toast, perché quel triangolo bianco candido all'esterno e ripieno, fra poco scopriremo anche di che cosa, ha una storia decisamente originale e anche lunga, perché ha 101 anni e ci porterà dall'America a casa d'Annunzio e quindi a Torino, perché bisogna anche ricordare questa cosa. Sono molte le città che si lottano la paternità del tramezzino, però Michele, guardami così, io voto per la città sabauda un po' per questioni affettive, di origini, un po' perché mi sembra la versione più accreditata, quindi rimaniamo a Torino. Torino che poi oltretutto per chi vive nella Svizzera italiana, ma anche chi vive comunque in Svizzera o altre, non è così lontana, perciò se voleste organizzare una gita o un weekend potreste scoprire anche una città che fortunatamente ha dimenticato un po' quei panni di città triste, cupa, grigia, tutte queste storie trite e ritrite che non sono vere, perché la prima capitale d'Italia ha certo mantenuto quello stile non altezzoso, come potrei definirlo? Fighetto, ecco, però è il suo bello, ecco. Per il resto è una città brillante e non avete idea quanto. È vivace come ogni città universitaria, una volta sì, una città industriale, però non mi addentro sulla crisi della fabbrica italiana Automobili Torino, la Fiat. Una città cinematografica e non solo per il Museo del Cinema che ha sede nella Mole Antonelliana, una città storica, ovviamente palazzi e piazze magnifiche, nonché un museo come quello egizio. Una città magica, questa cosa mi ha sempre affascinato. Pensate, è vertice di due triangoli di magia, quella bianca con Lione e Praga e quella nera con Londra e San Francisco. Mi ha sempre affascinato questa cosa, che il triangolo della magia bianca è molto stretto, invece quello della magia nera è molto più grande. Ecco, vabbè. Misteriosa, Torino è una città misteriosa. Per esempio, avete presente la Gran Madre, la statua della fede nella Gran Madre, che è proprio sulla riva del Po? Ecco, secondo una teoria, la Madonna, che in una mano tiene un libro, nell'altra appunto ha un calice. E quel calice cosa sarebbe? Beh, sarebbe il Santo Graal, vale a dire la coppa dell'ultima cena di Gesù, nella quale Giuseppe d'Arimatea raccoglie il sangue sgorgato dal suo petto dopo essere stato trafitto dalla lancia. Ecco, quello è il punto che dà, a chi sarà in grado di codificarlo, il punto esatto dove ritrovare la preziosa coppa.
Si accanaia ormai se sa pagar multe dentista e vanti triboea, ma basta lamentarte che non serve a niente. T'ho detto tempo, vivi il momento e infine ricorda de magnar
tramezzini
contro la malinconia
tramezzini.
Ed è subito allegria,
tramezzini,
contro quei momenti tristi,
tramezzini,
colorati gusti misti,
tramezzini,
come foto sull'epigrafi,
tramezzini,
guardo finché i denti spari.
Grazie Michele, perché mi hai riportato sulla retta via, quella dello spuntino a base di tramezzini. Io ho preso la guida turistica di Torino e stavo facendo un giro per la città. Allora, Torino, Piazza Castello, numero 15. Siamo davanti allo storico caffè Mulassano. Caffè con tanto di frequentazione reale, infatti le pesanti tende rosse rappresentavano il confine quando re e regina decidevano di sorseggiare un caffè in quel locale. Ma quell'aria aristocratica che inizialmente è altra cosa, dato che il suo creatore non battezza questo locale Caffè Mulassano, ma Buvette Mulassano, che suona decisamente in maniera diversa. Amilcare Mulassano è celebre per che cosa? Non per il caffè, ma per la sua menta glaciale. Però non sarà lui il protagonista di questa storia, mi dispiace, però è un po' è colpa sua. Perché? Perché nel 1925 vende quel locale così ben avviato. I nuovi proprietari sono due emigranti che hanno da poco fatto ritorno dall'America, da Detroit per la precisione, dove hanno fatto una discreta fortuna negli anni, bisogna dire, non sempre con metodi cristallini. Sto parlando di contrabbando, niente di trascendentale, cioè niente di così grave, ecco, cioè non è che stiamo parlando di cose gravissime come magari omicidio o altro. Chi sono questi due? Sono Onorino e soprattutto Angela De Michelis Nebbiolo. La signora è colei che la tradizione, con tanto di targa luccicante nel caffè, a provarlo nel 1925 inventa il tramezzino, solo che non si chiama ancora così. Angela e Onorino negli Stati Uniti si abituano ovviamente ad un altro tipo di alimentazione e soprattutto a un tipo di pane che a Torino non ha grande tradizione, in particolare ad un tipo di pane imbottito chiamato sandwich. Il suo nome, a proposito di sandwich, non mi dilungo perché è storia ben più nota, però la ricordiamo. 1762, John Montague IV, conte di Sandwich, si è ritirato nella sua tenuta con un gruppo di altri aristocratici con l'intento di giocare d'azzardo. Si mormora anche a giocare molto pesante, però hanno i mezzi, possono farlo. La partita si prolunga per ore, così ordina alla cucina di preparare da mangiare. I cuochi, ricordo, siamo a metà del 1700, sono abituati ai banchetti ricchi, barocchi, e quindi si mettono al lavoro, preparano praticamente ogni ben di Dio. Quindi conte e ospiti vengono invitati a sedersi a tavola. A quel punto il conte è così preso dalla partita a carte che dice: no, io non mi alzo dal tavolo in questo momento. Ordina così a un domestico di fare che cosa? Di portare a lui e ai suoi ospiti due fette di pane con delle fette di carne al loro interno. Detto fatto, in realtà insomma, lo facevano da molti secoli, ma lui al copyright, e così nasce il sandwich.
Se mi dici che tu mi ami, non ci credo però. È un peccato se non mi ami, questo almeno lo so. Sandwich man, sandwich man, cartellone di cinema che passeggia per la città, sandwich man. Sono io, caricato di immagini che mi danno le vertigini, sono io. Sento la mia vita che sta diventando un film. Sì, ma l'ho già visto e non mi piace questo film. C'era musica e pianto e lui diceva è colpa mia. C'era sogno e possesso e lei diceva è colpa tua. Voglio gli indiani, non voglio l'amore. Cima forse sì, parole sue. Voglio gli indiani, non voglio l'amore. Che peccato che non mi ami, che peccato però. Stanno le mani nelle mani, senza dire di no. Parli tu, parlo io, trascinando per la città le parole del cinema, parlo io. Parla tu, tanto io mi nascondo qui, in un sandwich della reclame, parlo io. La domanda è rosso fuoco e la risposta è blu. La domanda è rosso fuoco e la risposta è blu. Sandwich man, sandwich man, sandwich man, sandwich man.
Mi inchino al maestro, cioè all'avvocato Paolo Conte, meraviglioso come sempre nella sua arte, ma di altro sandwich stiamo parlando. Lui è astigiano, però di sicuro da Mulassano a Torino sarà andato parecchie volte, così ci perdonerà. Spero che mi perdoni anche Olivia, perché ha scritto che ho omesso un particolare molto importante su Torino. C'è anche la Torino bianconera, scrive, c'è anche quella granata, così per par condicio sistemiamo tutti. Ma noi siamo rimasti ad un altro punto, ad Angelo, Angela e Onorino. Dagli Stati Uniti, oltre alla fortuna accumulata, portano anche una nuova macchina per tostare il pan carré. Grazie a questo sono i primi a proporre il tradizionale toast a Torino, però qualcosa non li convince, o meglio, li lascia insoddisfatti. Così Angela pensa di utilizzare il pane senza la tostatura, pulito dalla crosta ambrata e imbottito con prodotti locali. Le cose buone spesso nascono così, per caso, non per capriccio, ma per una semplice intuizione. Quei panini iniziano ad essere proposti come stuzzichini per accompagnare la merenda, ma il successo è tale che gli avventori iniziano a chiederli a tutte le ore. Per tutti sono piccoli panini, ci sono gli esterofili che chiamano sandwich, altri triangolini, ma per arrivare al nome con cui tutti li conosciamo dobbiamo attendere il vate, vale a dire Gabriele D'Annunzio. Lui spesso entra nelle nostre storie perché tante parole, lo ricordiamo, dalla nostra lingua sono sue invenzioni, e anche in questo caso c'è proprio il suo zampino. Allora che cosa fa? Fra un'impresa, una love story, un'opera letteraria e l'altra, D'Annunzio ama trascorrere del tempo a Torino. Il caffè Mulassano è meta delle sue pause gustose. Alla signora Angela chiede sempre quelle piccole delizie fatte con il pane portato dagli Stati Uniti, ma D'Annunzio ha ribrezzo nel chiamarli con un termine inglese. Così ecco l'intuizione, conia il termine tramezzini. Tramezzini, cioè diminutivo di tramezzo, evoca perfettamente l'idea di uno spuntino leggero da consumare a metà fra un pasto principale e l'altro. Il nome si diffonde rapidamente grazie anche appunto a questo imprinting di Gabriele D'Annunzio. Beh, è facile. Diventa così anche l'emblema di questo panino imbottito, versatile e gustoso. Basta un anno per certificarne il successo. Sì, perché la rivista La Cucina Italiana, giornale di gastronomia per le famiglie e per i buon gustai, che credo esista ancora adesso, pubblica un lungo articolo dedicato proprio ai tramezzini, con suggerimenti di preparazione e di presentazione, consacrando per sempre il suo successo.
Let go of my fear of not being.
Perfect timing, beh, questione di timing, certo, anche quando si tratta di uno spuntino, di qualcosa per spezzare la giornata, per dare senso a una giornata che magari non decolla, o che magari invece proprio perché è bella merita qualche cosa di buono. Il tramezzino diventa un culto, in ogni caso. Prendete per esempio Rocco Schiavone, dovete presente, sto parlando del vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini, romano, molto romano, anzi romanissimo, diciamo Antonio Schiavone, costretto però dalla sua condotta non proprio cristallina a ritrovarsi catapultato nel profondo nord, ad Aosta. Ecco, lui per il tramezzino ha una venerazione e apprezzandolo lo conosce decisamente bene. Così ho pensato che invece di darvi una ricetta, magari quella originale del caffè Mulassano, vi propongo di finire direttamente nelle pagine di una sua avventura. Qui è con Italo, che è un suo sottoposto, che inizialmente, almeno nei primi romanzi, si inizia a pensare possa diventare il suo più prezioso collaboratore, un complice per certe cose, per certi versi, di più, oserei dire quasi un amico. Poi non vi dico nulla perché rovinerei il pathos e soprattutto non è il tema del giorno. Dunque, Rocco è con Italo e parla proprio del tramezzino. I tramezzini sono una cosa seria, Italo, non si scherza col tramezzino. Pane bianco, rigorosamente bianco, sono ammessi tonno, carciofini, pomodori, insalata di pollo, spinaci e mozzarella. Personalmente non amo gamberetti e formaggi e men che meno il prosciutto. Secondo me il tramezzino al prosciutto passa di diritto fra i toast. E la maionese deve essere fatta in casa, leggera e giallo chiaro. Ma soprattutto il tramezzino, e questo ficcatelo bene in testa una volta per tutte, caro Italo, il tramezzino deve essere tenuto in fresco sotto i tovaglioli umidi. Se entri in un bar e li trovi avvolti nel cellophane, scappa via. Subito. Non sono tramezzini, sono cadaveri, roba in putrefazione. Il tramezzino deve riposare sotto il cotone umido. Avete capito perché è un cultore? Qua c'è veramente dell'amore nei confronti del tramezzino. Michele, ma almeno un po' di appetito te l'ho fatto venire o no? Perché sono 11.26, siamo in viaggio con questa puntata di martedì 17 febbraio da qualche minuto e qualcosa da sgranocchiare credo che ci voglia. Se siete stati previdenti, ovviamente ci avete pensato.
Senti tesoro, allora vediamo un po', tutto quello che dovevi fare l'hai fatto? Eh?
Sì, sì.
Perfetto. Termos latte, termos acqua e limone, succhi di frutta, sandwich al burro, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino.
Sì.
Perfetto. A proposito, il prosciutto dove l'hai preso? Da Luciano o da Gino?
Luciano.
La prossima volta, scusa, prendilo da Gino. A parte il fatto che il taglio è migliore, ma poi il prosciutto di Gino c'ha tutto un altro sapore rispetto a quello di Luciano, scusa. D'accordo?
C'ha tutto sì. Un altro sapore. Curiosità, adesso mi faccio un po' gli affari vostri. Intanto mi piace questa cosa. Il vostro panino preferito? Io so che qui rischio di scatenare un vero e proprio inferno, comunque Furio non è l'unico che pensa ai dettagli e fra poco di panini preferiti a mille storie, continueremo a parlare.
Go.
Intrigante, intrigante. Stanno arrivando un po' di vostri panini. Prima di parlare di panini, però, torno un attimo indietro perché Piero mi segnala una variazione sul tramezzino. Non so come la prenderebbe Rocco Schiavone. Secondo me potrebbe anche provarci, perché dice: ho provato un tramezzino con le melanzane alla parmigiana. Personalmente mi intriga, ecco, vabbè. Comunque adesso altri panini stanno arrivando, poi si fa in fretta anche a dire panino, perché fare un panino ormai è diventata anche una propria arte. Lo confermano per esempio i food truck, che da anni ormai hanno invaso feste, sagre, e trovano il posto in prossimità di discoteche, ritrovi, naturalmente gli stadi. Però siamo sicuri che lì si trovi veramente il miglior panino? So, quello che ci fa magari tornare bambini, quello che appena addentato, semplicemente appena visto, appena sentito lo scrocchio della crosta del pane, il profumo ci fa l'effetto della Madeleine di Proust. Allora, facciamo una rapida e mi auguro anche gustosa lista. Magari non ci saranno i più buoni al mondo. Adesso la sto correggendo man mano che voi scrivete. Però ci sono quelli che secondo me un po' ci faranno anche tornare indietro nel tempo, e questa cosa ci piace sempre. Allora, parto facile. Punto 1, facilissimo, anzi, il panino al latte. Il classico panino al latte. Io lo chiamavo soldino da piccolo, quello che sembra diviso in due. Si divideva in due, e proprio grazie a questo taglio. E poi, beh, già buono così. Però con una riga di cioccolato dentro come ripieno, sei già in paradiso. Secondo panino, questo è un po' meno gustoso, ci fa tornare indietro nel tempo, è un classico, perché quando andavi in gita trovavi sempre tra i due o tre panini quello con flash case. Ho sempre sospettato che non fosse il massimo, di sicuro non è più sano. 3, semplice ma al tempo stesso gustoso. Ci vuole un minimo di preparazione, quindi entriamo già magari in una realtà differente. Quindi non è che tagli il pane e ci metti dentro qualche cosa. Per esempio, Michele diceva prima: a me basta che ci sia del crudo dentro. Quindi qualsiasi pane, basta che ci sia il crudo. Ecco, per questo un minimo di preparazione ci vuole. Perché? Perché sto parlando del panino con la frittata. Io vi assicuro, per me è una... Non fare quella faccia, Michele, per me è una bomba. Chiaro, non fredda di frigo dalla sera prima, però se tu la fai, la metti subito nel panino e poi... Ah, magnifico. 4, adesso qualcuno inorridirà, perché non si tratta semplicemente di imitare i classici film americani, quella merenda classica a stelle e striscia con la fetta di pane e il burro d'arachidi sopra. Secondo me ha il suo fascino ed è anche buona. Tra l'altro, per gli sportivi... una bomba calorica, in caso di crisi di fame fa il suo mestiere alla grande. Ovvio, aggiungeteci anche un velo di marmellata, personalmente fragola e mirtilli, guardate voi. Poi al quinto posto può mancare il panino, il kebab? No, ecco, poi c'è da dire che c'è kebab e kebab, attenzione. E poi ricordate, quando vi chiederanno piccante, piccante buono per entrata, cattivo per uscita. È così che si rivolge al sottoscritto e a Gianpaolo Giannoni, un simpatico paninaro di Zurigo, quando portavamo ancora i jeans a zampa d'elefante. Adesso, non così tanto, però diversi anni fa. Questa cosa mi è rimasta in testa, e quindi quando sento parlare di kebab di piccante mi viene sempre in mente questa cosa. Il croque monsieur al sesto posto. Adesso, se qualcuno me lo liquida come toast... non è più amico, non è più mio amico. Innanzitutto il pane deve essere leggermente imburrato, e questo, mi rendo conto, lo rende già intollerabile a molti. Poi prosciutto cotto, anche qui attenzione, perché le ultime sul prosciutto cotto non ci lasciano particolarmente tranquilli, però il croque monsieur è fatto con il cotto. Formaggio, gruyère o emmental rigorosamente francesi, perché è da quella parte che si fa il croque monsieur. Poi ci sono due passaggi finali, però diciamo che sono delle opzioni: gratinato per renderlo più croccante, e poi anche la besciamella. C'è anche chi ci versa la besciamella a cascata sopra. Certo che poi mangiarlo con le mani diventa un po' più complicato. Sul croque madame invece ci soffermiamo un'altra volta, perché diventa più complicato con l'uovo sopra. Anche il croque, tra l'altro, ha il suo mulassano, il suo caffè mulassano. È il Bistro Le Bel Age, Boulevard de Capucin, a Parigi. Michel Lunarca, un bel pomeriggio del 1910, si ritrova senza baguette, e allora cosa fa? Prende del pane in cassetta. E a proposito, prima mi hai parlato di Proust, di profumi e senza emozioni. Marcel Proust lo cita, il croque monsieur, e lo sdogana nel 1918 all'ombra delle fanciulle in fiore. 7º panino, questo molto semplice, me l'ho scritto poco fa, Francesco, l'ho inserito perché in effetti ci sta. la classica rosetta, lui dice, molto italiana come cosa, è vero, soprattutto in Italia, nell'immaginario collettivo, il panino è la classica rosetta con tre fette di mortadella, con la carta che avvolge questo panino, che nel giro di 3 secondi è unta e bisunta. Mi segnalano un intramontabile panino che unisce un po' le generazioni. Sono d'accordo, il panino con la cotoletta. Qua però adesso mi dicono che i giovani ci mettono anche le patatine fritte dentro. Mi sembra un po' troppo. Magari un velo di maionese fatta in casa, come diceva Rocco Schiavone. Pane, burro e zucchero. Questo me lo ha segnalato assolutamente Marcello Fusetti. Prima di uscire mi ha detto: se non metti nella lista pane, burro e zucchero, non ti parlo più. Quindi chi sono io per non dare ragione a Marcello Fusetti? Ci sta assolutamente. Decimo e ultimo, arriviamo. Io prima ho parlato di stadi, infatti ci state scrivendo il panino con la salamella, quello di San Siro, classica, da fame chimica, o appunto da post partita. Curiosità, con peperoni o senza? Crauti, cipolle, ci sono tante variazioni, però la nostra lista si chiude proprio così.
Fai ballare l'occhio sul tè. Via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing.
Ed eccoci al nostro viaggio quotidiano nella storia dei giochi, dopo questa scorpacciata di panini, ma non è finito, perché magari nella storia dei giochi c'è anche spazio per un panino, possibile, anche le Olimpiadi, insomma ci sono delle gare lunghe in cui alimentarsi è fondamentale.
Lo zaino?
Lo zaino, perché ho detto, metti che abbiamo un calo di zuccheri, allora ho portato dei generi di conforto. Ho portato 3 panini con la cotoletta, bresaola, caprino e rucola, prosciutto cotto, prosciutto crudo, mortadella, salame, carne in scatola, olio sott'olio.
Olio sott'olio?
Sì.
E aceto sott'aceto.
Tu devi andare a cagare, hai capito?
Voglio dire tonno sott'olio.
Poi ho portato dei carciofini sott'olio, della giardiniera, 3 uova sode, novellini da pucciare nel latte, e poi ho portato i cantucci col vin santo e un fazzoletto impregnato di profumo. Metti che ci viene da vomitare nelle curve.
Giacomo, dobbiamo fare la maratona, non è che dobbiamo andare in gita in pullman al Sacromonte. Non va bene. E poi la birra, dai.
La birra. Mi hanno detto che per i sali minerali che ripristina.
Sì, ma dopo la corsa, non durante.
Povero Giacomino, adesso non ricordo se arriverà o meno al termine della maratona, ma temo fortemente. È un cammino lungo, ben più di una maratona, invece quello di Philip, per coronare un sogno che a casa sua è bollato inizialmente come autentica insana follia. Insomma, è un qualche cosa che lo porterà, pensate un po', ai giochi olimpici di Nagano nel 1998. Philip, però, non è nato sulle Alpi, non è nato in Nord America, è cresciuto nella Rift Valley. Il suo passaporto dice Kenya. La Rift Valley è questa gigantesca cicatrice, una spaccatura lunga 6.000 chilometri che va dal Mozambico fino su verso la Siria. E Philip, come molti nati in quelle terre, corre veloce, è un mezzofondista di qualità. Gli 800 metri sono la sua specialità. Pensate, suo zio Mike nel 72 a Monaco si mette al collo anche una medaglia di bronzo negli 800, quindi l'asticella in famiglia abbastanza alta. Il problema è che lui non è abbastanza forte per arrivare ai giochi, e la realtà è che lo vedremo 92esimo a Nagano sugli sci della 10 km, staccato di 20 minuti dal primo, il norvegese Daly. E questa è anche la storia di un'amicizia che unisce il primo e l'ultimo al mondo, il primo che porta a casa qualcosa come 8 ori. E come ci arriva? Ecco, il punto di rottura di questa storia, nel senso che il sogno non è quello di un sogno di un bambino incredibile che in Kenya sogna di diventare uno sciatore. C'è di mezzo il soldo. La casa col baffo, avete presente la casa che fa abbigliamento sportivo col baffo? Esplora nuovi confini commerciali. I giamaicani del Bob, per esempio, hanno aperto gli occhi e fatto capire che tutto è possibile. Così la Nike va a caccia di atleti africani da mettere sugli sci. Fondo ovviamente, perché adesso va bene tutto, la discesa libera o il salto era un po' più complicato. Così non appena Philip viene a conoscenza del progetto, quel figlio di allevatori di bestiame, si fa avanti. Philip, con diversi altri atleti africani selezionati, si ritrova in Finlandia. Ora, credo sia facilissimo immaginare lo shock per chi ha vissuto 23 anni in condizioni climatiche totalmente all'opposto. Ma se c'è una cosa a cui Philip non manca, è il coraggio e la voglia di spostare i propri limiti. Impara a stare in equilibrio sulla neve e poi torna a casa, sì, proprio in Kenya, e inizia a allenarsi sugli ski roll, sulle strade di casa, cioè quegli sci con le rotelle, avete presente? Lo guardano come si osserva un marziano che atterra nella piazza del vostro paese. Però lui si qualifica per Nagano, 10 km, unico atleta kenyota. Il giorno della gara, oltre alla neve, inizia anche a piovere, così le condizioni diventano proibitive, e questo non solo per lui. Lui ricorderà: sono caduto così tante volte, salendo nei tratti in salita gli sci accumulavano neve. Era come se avessi messo anche i tacchi altri, oltre agli sci. Bjørn Dahle vince la gara, diventando il primo atleta in quel momento a vincere 6 medaglie d'oro alle Olimpiadi invernali, poi ne vincerà altre 2. Invece, che cosa fa? Invece di andare direttamente alla cerimonia di premiazione, lui decide di aspettare l'ultimo concorrente con una decisione che sconvolge il cerimoniale. Ha visto quell'atleta allenarsi, lo ha visto gareggiare in condizioni proibitive e decide che quel ragazzo merita più di una semplice inquadratura e di un commento fugace e magari qualche sorriso dei telecronisti. Lo attende all'arrivo, si abbracciano e si scambiano poche parole. Cosa si dicono? Philip Boyt riferisce di aver subito ringraziato Bjørn. Dahle invece riferisce le seguenti parole: mi ha detto ti batterò a Salt Lake City, lanciando il guanto di sfida così del Kenya alla Norvegia per l'appuntamento poi del 2002. Quando Philip Boyt torna in Kenya è naturalmente una celebrità, i fan lo accompagnano dall'aeroporto al suo villaggio natale cantando e festeggiando lungo la strada. E l'esperienza è così significativa che poi Philip chiama uno dei suoi figli non Bjørn ma Dahle, in onore del campione norvegese che frequenta e regolarmente ospita a casa sua. Philip Boyt poi continuerà anche a credere nel suo sogno, vende parte del bestiame di famiglia per finanziare l'obiettivo di gareggiare ancora, partecipa ad altre 2 edizioni dei giochi olimpici invernali, a Salt Lake City nel 2002 nello sprint individuale, a Torino nel 2006 nella gara dei 15 chilometri e poi si ritirerà dalle gare nel 2011. Prima di lui solo il Senegal per l'Africa aveva partecipato ai giochi invernali nell'edizione di Sarajevo nel 1984. Michele, siamo arrivati alla fine, tra un panino e l'altro alla fine abbiamo fatto le 11:45, si chiude qui questa puntata di Mille Storie, tra poco il notiziario in lingua facile, poi naturalmente dopo Antonio Bolzani controcorrente.
Dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit d'amore.